Buon pomeriggio, sabato 18 gennaio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Un gennaio ricco di eventi importanti di cui oggi vi parleremo anche in vicinanza della giornata della memoria del 27 gennaio. Nella seconda parte di trasmissione affronteremo anche questo tema. Oggi avremo con noi due grandi ospiti, due grandi artisti. A breve, dopo la pausa musicale, avremo con noi César Brie, una delle figure più importanti del teatro internazionale contemporaneo, una storia lunga di passione ma anche di coraggio. Basti pensare alla quantità di paesi in cui ha vissuto e coltivato la sua arte in condizioni spesso estremamente avverse, come quando nel 2010 a causa di minacce fu costretto a lasciare la Bolivia. Nel 2010 César Brie lavora tra l'Italia e l'Argentina alternando l'attività di regista, attore e drammaturgo. Con il nostro ospite vi parleremo dello spettacolo Re Lear è morto a Mosca, che invito ad andare a vedere domenica 26 gennaio al Teatro Quirino di Vigonza. Subito dopo, alle 14, avremo con noi in diretta telefonica per la prima volta Spazio Scenico Paola Fresa, attrice, autrice, regista e drammaturga di Accademia Perduta Romagna Teatri, che ci presenterà lo spettacolo P come Penelope, di cui è autrice e attrice e con cui ha vinto il premio nazionale Franco Enriquez 2024 nella sezione Miglior Attrice. Spettacolo che potrete vedere questa sera al Teatro Ferrari di Campo San Piero alle 21. Uno spettacolo assolutamente da vedere. Noi facciamo allora una pausa musicale. Iniziamo questa puntata di sabato 18 gennaio di Spazio Scenico. Buon ascolto. Erika Boschiero, che parla di primavera ma anche di rinascita dopo un anno tremendo come quello del 2024. Ora vi parliamo di uno spettacolo che ha girato tantissimo, assolutamente da vedere. Domenica 26 gennaio alle 19 sarà al Teatro Quirino di Vigonza all'interno della rassegna Tempo Presente. Lo spettacolo si intitola Re Lear è morto a Mosca, che racconta la storia fuori dall'ordinario di un luogo e di una compagnia unica nella Russia sotto il regime stalinista, il Teatro Gozet. Qui lavoravano Salmon Mikoels e Benjamin Zuskin, due attori ebrei, due amici condannati per aver volato troppo in alto, colpevoli di aver immaginato un teatro d'arte fatto di canzoni, danze, poesie e colori in lingua yiddish nell'Unione Sovietica di Stalin. A presentarcelo un grandissimo artista che vanta una carriera teatrale lunga 5 decenni, che ha attraversato epoche e continenti emozionando spettatori di ogni provenienza geografica. Di recente premio Last Scene 2024 César Brie. Grazie di cuore.
Ciao, ciao, buongiorno.
Allora, Re Lear è morto a Mosca, racconta appunto una storia terribile. Ti vorrei chiedere cosa parla lo spettacolo, chi sono Salomon Mikoels e Benjamin Zuskin e la particolarità che aveva allora il Teatro Gozet, un omaggio che tu hai voluto dare a questo teatro grazie anche allo studioso teatrale Antonio Attisani. Prego.
E come l'hai detto, nel 1922 si fonda il Gozet di Mosca, e uno dei fondatori dell'anime è Salomon Mikoels. Zuskin entra 2 o 3 anni dopo Benjamin Zuskin, che è stato insieme a Mikoels il protagonista. Un teatro di lingua yiddish, un teatro ebraico di assoluta avanguardia all'epoca, tra l'altro tra i primi a lavorare con loro, che ha fatto solo uno spettacolo, è Marc Chagall, che lascerà in qualche modo la sua impronta a questo teatro. Nel 1935 loro fanno un Re Lear, uno dei pochi non curati dal regime. Questo Re Lear è visto da Edward Gordon Clay, che sa un po' di teatro, sa che è il grande rinnovatore e trasformatore della scena contemporanea. Lui rimane folgorato, cerca tutta la vita per riportarli a Londra, cosa che non riuscita. E nel 48, appena riprendono le grandi purghe di Stalin dopo la guerra, rimane vittima, lui viene assassinato, viene ucciso, ammazzato e poi gli passano sopra con un camion, sembra un incidente per la strada. Invece Zuskin qualche mese dopo verrà rapito in clinica dove sta facendo una cura del sonno, interrogato e torturato dalla Blanca per 4 anni, poi nel 52 fucilato. Poco dopo morirà Stalin, loro vengono tutti dichiarati innocenti ma nel frattempo sono stati ammazzati, non sono stati mai rivendicati, mai riabilitati. Questa è la storia. Loro hanno fatto questo reliar nel 35 che fece all'epoca un clamoroso, perché era un teatro che poche volte
Scusami se ti sto perdendo, se puoi magari spostarti un attimino. Prego, vai pure.
Meglio.
Sì.
Aspetta che arrivo, devo passare la zona buia.
Allora intanto io ti formulo una domanda, visto che ti stai spostando. E questo lavoro lo porti in scena insieme ad altri attori che sono Altea Bonatesta, Alessandro Treccani, Leonardo Ceccanti, Eugenio Cornitel, Davide Dettogni, Anna Vittoria Ferri, Tommaso Pioli e Annalisi Secco, che tu hai formato e invitato a partecipare a questo progetto, giusto?
Sì, sì. Se c'è anche... Sì, sì. Adesso Altea è uscita, la sostituisce Laura Taddeo. Ogni tanto lavora anche Michelangelo Nervosi, a volte fa lui, a volte fa Eugenio, quando hanno diversi impegni, ma sono stati tutti. In realtà la maggior parte di loro erano allievi della Grande Garrone. Io ho fatto un seminario con loro su questo argomento e poi ho proposto a loro e a qualcun altro di continuare la ricerca. E da questa ricerca che abbiamo fatto per 2 anni è nato Reliare Morto a Mosca. Quindi ho lavorato in realtà 2 anni, trovandoci senza nessun sostegno tutti quanti, una settimana al mese nella mia sede, cioè nella sede dell'Isola del Teatro, sui Colli Piacentini, dove abbiamo lavorato senza essere pagati e senza spendere, perché eravamo lì. E quindi abbiamo fatto questo spettacolo. C'è uscito il lavoro dopo questi 2 anni di lavoro, è uscito Reliare Morto a Mosca.
E quindi incrociate la storia del Goset insieme alla messa in scena del Reliare.
Esatto, noi raccontiamo la vicenda di loro due e raccontiamo anche la storia di questo Reliare che loro hanno creato. E questa è la ricerca che abbiamo fatto. Questa è la genesi. Dietro questo è stata la ricerca che ha fatto Altisani, che lui aveva plasmato poi in 3 libri, uno suo, uno di una sua allieva sul Reliare e un terzo che ha fatto pubblicare, che abbiamo usato, che infatti è autrice in parte del nostro testo, che è il libro di Ala Zuskin, la figlia di Benjamin Zuskin, che è ancora viva. Vive a Tel Aviv e verrà, quando faremo la stagione al Teatro dell'Elfo a giugno, lei sarà con noi qui a fare il nostro, cioè a dare una conferenza, a partecipare con noi di questa specie di omaggio a suo padre. Lei adesso ha 84 anni.
Certo, e tra l'altro i tuoi collaboratori sono artisti che tu non solo hai formato per lo spettacolo, ma hai formato anche per il mestiere dell'artista teatrale.
Loro sono usciti da un'accademia, e quindi abbiamo lavorato insieme, ho cercato di trasmettere loro. In realtà l'obiettivo per me era insegnare loro il mestiere del teatro attraverso la creazione di un'opera. Quindi hanno imparato tutti gli aspetti che riguarda il lavoro teatrale, dal lavoro attoriale al lavoro anche del tecnico, al lavoro della messa in scena, al lavoro della scrittura. Infatti il testo è firmato da me e da uno degli attori, ma tutti hanno collaborato con questa stesura, cioè tutti hanno apportato qualcosa. Altea Bonatesta ha fatto delle figure che abbiamo fatto in legno basate sui quadri di Chagall, perché ci sono Chagall nel Teatro Goset aveva fatto diversi dipinti che erano all'ingresso del teatro e che sono stati ripresi da noi per parlare anche dell'idea di teatro di Marc Chagall, che è un'idea molto particolare e assolutamente nuova all'epoca come ora, credo.
È uno spettacolo anche divertente, nonostante si racconti una tragedia.
Assolutamente sì, sì. La cifra del nostro lavoro è il grottesco. Bisogna aprire il pubblico facendolo ridere, in quel momento lo infilzi e lo commuovi. E diciamo che è il grottesco la cifra che noi usiamo.
È uno spettacolo che ho visto che ha anche diverse analogie con il contemporaneo. Abbiamo visto di recente la morte di Alexei Navalny. In Italia abbiamo dall'altro un governo, una presidente del Consiglio che nei comizi inveisce contro giornalisti intellettuali che osano criticarla. Ti preoccupa da artista questa situazione?
Ma sì, assolutamente sì. Credo che quando abbiamo assistito alla morte di Navalny abbiamo pensato che tutto quello che raccontavamo era assolutamente presente oggi, era assolutamente attuale. Infatti lo spettacolo ci è diventato attuale nelle nostre mani mentre lo facevamo. È stato molto forte per noi scoprire questo.
Ok, Cesare, io davvero ti ringrazio di cuore per il tempo che ci hai dedicato, visto che per te è una giornata di lavoro. Io ricordo allora domenica 26 gennaio alle 19 al Teatro Quirino di Vigonza, all'interno della rassegna Tempo Presente di Echidna Cultura, curata da Cristina Palumbo, lo spettacolo Relier è morto a Mosca. Fatevi davvero un bel regalo, venite a vedere questo importantissimo spettacolo. Grazie di cuore, Cesare.
Un abbraccio grande.
Alla prossima, ci vediamo a Vigonza allora, buon lavoro.
Anche a te, buon tutto, grazie mille.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Questa era la meravigliosa Sul Ponte di Erika Mu, cantautrice pugliese che il mese prossimo sarà qui in Veneto, al Teatro Villa dei Leoni a Mira, con lo spettacolo Un'ultima cosa di Concita De Gregorio, mentre un'altra artista pugliese sarà questa sera, sabato 18 gennaio, a Campo San Piero, in provincia di Padova, al Teatro Ferrari, con uno spettacolo molto molto interessante che vi invito ad andare a vedere. Si intitola P come Penelope e a presentarcelo abbiamo in diretta telefonica l'autrice, attrice e regista Paola Fresa. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Allora, Paola Fresa è un'artista pluripremiata, attrice, autrice, regista, drammaturga, con una vasta formazione artistica, una lode in letteratura teatrale, un master in drammaturgia. Si è formata con artisti come Davide Enia, che abbiamo avuto il piacere di conoscere. Nel suo percorso troviamo anche una collaborazione con César Bri, che abbiamo appena ascoltato qualche minuto fa in diretta. Lo spettacolo che porterà in scena questa sera al Teatro Ferrari di Campo San Piero, ovvero P come Penelope, sta girando in tutta Italia e vede la collaborazione di un altro grandissimo artista che è Crista Di Domenico, che abbiamo intervistato ad Antiche Mura Teatro Festival, spettacolo che le è valso il premio Franco Enriquez come miglior attrice e autrice. Allora Paola, P come Penelope è una riscrittura contemporanea del mito, una figura femminile che ho visto ti ha affascinato già dai banchi di scuola e voi l'avete, diciamo, traslato ai giorni nostri, chiedendovi se questo personaggio potesse avere una valenza come modello femminile. Allora, come si racconta e cosa rappresenta Penelope ai giorni nostri?
Come hai detto giustamente, siamo partiti con Christian dal farci la domanda se il modello proposto da Penelope potesse avere ancora una valenza oggi, una donna che attende per 20 anni un uomo di cui ha pochissime notizie, al punto da dubitare che sia vivo. Ed essendo un personaggio che, come dicevi, mi ha sempre appassionato fin dai tempi della scuola, perché raccontato per più da voci maschili, ma raccontato come un personaggio all'altezza del celeberrimo marito, altrettanto intelligente e astuta da intrattenere per lungo tempo, no? Questo esercito di proce che attenta alla sua vita, alla vita di suo figlio, abbiamo iniziato questo viaggio per scoprire delle cose che della biografia di Penelope solitamente non vengono insegnate, che quantomeno noi non conoscevamo. Penelope è vittima di un trauma in età infantile, un tentativo di affogamento da parte del padre, il principe Icario. che aveva ricevuto da un oracolo la notizia che sua figlia sarebbe stata colei che avrebbe tessuto il suo sudario di morte. Come sappiamo, gli oracoli non erano di facile decifrazione, no? Non erano chiari nella comunicazione dei loro messaggi, e Penelope in realtà sarà colei che testerà il sudario di morte del suocero nel tentativo di procrastinare questa risposta che deve dare ai proci. Fatto sta che Icario per sicurezza ordina l'uccisione della figlia bambina per affogamento. Penelope si salva da questo tentativo di omicidio ordinato dal padre per l'intervento di uno stormo di anatre che magicamente la porta in salvo. Da lì l'etimologia del nome Penelope anatroppola. Partendo da questi elementi che a me risultavano quasi totalmente nuovi, abbiamo immaginato una riscrittura di quella biografia stranota, immaginando Penelope come un personaggio traumatizzato, perché tale è, ed essendo noi figli del Novecento, diciamo che questo episodio della sua vita non poteva essere trascurato. Ci siamo chiesti quanto questa esperienza di vita potesse in qualche modo condizionare quello che poi era il suo rapporto con il maschile, tradursi in una attesa che in realtà incapacità in azione, ma incapacità di prendere in mano la propria vita. E partendo da questi stimoli abbiamo immaginato una nuova biografia di Penelope che fosse però calata appunto in un tempo diverso da quello che conosciamo nell'oggi che viviamo.
Quindi hai voluto ridare il diritto di raccontarsi a Penelope, praticamente?
Assolutamente. Credo che sia in generale un diritto che va esercitato, perché la parola, il potere della parola non va mai sottovalutato. Dare un nome alle cose le rende credibili, possibili, reali, e quindi c'è parso giusto che fosse lei in prima persona. Questo è stato insomma un aspetto su cui ha insistito in particolare Emiliano Pronzino, che è stato colui che poi è arrivato successivamente al lavoro di ricerca con Cristian Di Domenico a formalizzare lo spettacolo per quello che è oggi, che va in scena, come dicevi tu. Questo è il secondo anno di tournée in tutta Italia, perché fosse un prendere parola, un atto di denuncia, un decidere di raccontarsi in prima persona, per se stessi prima di tutto, e poi come forma di riscatto rispetto a un racconto che di se stessi è stato fatto da altri e di cui probabilmente non ci si sente reali protagonisti.
Infatti quella rappresentanza di Penelope che ci è arrivata tramite appunto l'opera è una figura femminile appunto del mito, che è simbolo di una moglie, di una madre devota in attesa appunto del marito, come ci raccontavi. È una rappresentazione di una società ancora patriarcale, è presente tra l'altro questa cosa, e evoca secondo me anche in modo retorico quel famoso cambiamento culturale che viene tanto evocato ogni volta che succede un fatto di violenza.
Sì, devo dire che uno dei complimenti più belli che mi è stato fatto dopo una replica a Milano da parte di una signora ha detto: è straordinario come per la prima volta ho sentito parlare di Penelope senza sentire sostanzialmente quasi mai nominare Ulisse. Cioè, un racconto tutto incentrato su di lei. È un racconto che ha a che fare molto però con la sfera materna di Penelope, con il rapporto con Telemaco, perché anche insomma in quella che era la mia lettura della tradizione, del tradizionale racconto che si fa anche di Telemaco, anche Telemaco era in qualche modo un personaggio sempre raccontato in relazione a, vittima di questa assenza enorme, come è normale che sia, no? Un padre che non c'è da quando praticamente sei nato, è un personaggio quasi a metà, no? Incapace anche lui di avere un'identità propria, perché non in qualche modo affrancato da questo abbandono, da questa assenza. Quello che io invece devo dire ho amato raccontare invece il rapporto fra loro due, fra tra Penelope e Telemaco, l'intimità del rapporto tra questa madre e questo figlio, indipendentemente dal ruolo che invece in qualche modo ha sovrastato il racconto omerico, il rapporto fra la regina e il principe Telemaco, no? Questo è proprio un rapporto fra una madre e un figlio che si trovano da soli a far fronte ad un'assenza enorme nella loro vita, ma che attraverso questo legame d'amore riescono a trovare insieme una via di indipendenza da quell'assenza che li ha segnati profondamente.
Infatti parli anche di diritto parola, anche come cura per guarire.
Assolutamente, io chiaramente per il mestiere che faccio credo profondamente nella parola che cura e nel coraggio di dire le cose, potrebbe essere diversamente. Devo dire che in altri momenti della mia vita questa cosa è stata estremamente fortunata per me.
Ho visto che ti sei ispirata anche ad altre opere, oltre al canto di Penelope, anche appunto dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti, un testo che ha dato parole, idee, abbrivio al femminismo italiano per tutti. Basti pensare che fra il 75 e l'82 ebbe vita anche una casa editrice femminile che prese il nome da questo libro. Perché questa scelta? E presumo sono due letture che consiglieresti.
Assolutamente. Devo dire che io sento, con Penelope mi sono trovata per la prima volta a frequentare il pubblico delle scolastiche e ad avere un pubblico estremamente giovane anche in serale, perché chiaramente trattando un mito, un argomento fondante di quella che è la nostra didattica nazionale in vari momenti, no? Del percorso di formazione di uno studente, molto spesso in platea trovo dei ragazzi e delle ragazze. E l'idea di offrire un modello femminile, come suggerivi tu, noto ma diverso, è, devo dire, un obiettivo veramente altissimo che mi sono data con questo spettacolo. Ed è educazione ad una visione diversa del femminile, ad una visione diversa anche del maschile e del rapporto fra i sessi. Per come può essere interpretata la relazione amorosa. Quindi l'idea che istintivamente ci sia un modello femminile è una cosa che io con questo spettacolo cerco di radicare, così come quel testo è stato per me illuminante sotto questo punto di vista. Non esiste un istinto femminile assoluto. Esiste un'educazione che molto spesso ha segnato la vita di intere generazioni di donne e devo dire, mi è capitato all'inizio di questa settimana, ero sempre in Veneto, ho fatto delle scolastiche e una studentessa mi ha chiesto qual è la battuta più difficile dello spettacolo. Per me è stato appunto raccontare della maternità non come una cosa naturale e assoluta, l'istinto materno come un bagaglio che noi donne acquisiamo con la nascita, ma come una scelta che può appartenere ad una donna ma non ad un'altra, e comunque come un percorso assolutamente diverso e complesso che può avere dei punti di contatto con l'esperienza di altre donne, ma è intimo e personale e in quanto tale va vissuto senza senso di colpa, con senso di responsabilità.
Certo, condivido appieno. Tra l'altro è uno spettacolo che ha anche dei momenti divertenti, ironici.
Sì, in questo devo dire che è stata fondamentale invece la lettura del testo di Margaret Atwood, perché ne parte da questo presupposto irreale, fa raccontare la storia di Penelope dall'altro mondo, una volta che lei è morta, in questo modo, in qualche modo riappacificata con una serie di traumi, di eventi tragici della sua vita, e ha questa leggerezza nel racconto, questa anche autoironia che è straordinaria nel rapporto con Elena, e devo dire che è stata fonte di grande ispirazione per una postura del personaggio, che poi anche dell'attrice, perché non ci fosse non ci fosse una forma di patetismo nei confronti di Penelope, ne risultasse invece una donna estremamente dignitosa anche nell'ammettere quelle che erano in qualche modo le sue sfortune e i suoi limiti.
E per quanto riguarda la messa in scena, ho visto che avrai una scenografia minimale, ci puoi svelare qualcosa?
Sì, diciamo la scenografia minimale è stata una scelta, potremmo dire politica iniziale, garantire a questo spettacolo la maggiore circolazione possibile. L'idea era quella di rappresentarlo prima di tutto in contesti molto piccoli, perché risultasse una sorta di confessione fatta ad un numero di spettatori ridotti. Poi in realtà oggi lo faccio, mi è stato detto, in un grosso teatro, quindi e non è la prima volta. Poi l'agilità dell'allestimento ha consentito di andare in qualsiasi tipo di spazio. Nella essenzialità di questa scelta, che è inizialmente politica, si è trovata una misura che io trovo elegante con Federica Parolini, che ha curato scene e costumi, con Paolo Casati, che si è occupato del disegno luce, e con Emiliano Bronzino, fondamentale regista, è riuscito a sintetizzare quelli che erano gli input che venivano dai vari reparti dello spettacolo. Abbiamo disegnato un'isola con dei tubi al neon che vuole portare Itaca, e con quattro sedie una sala d'attesa. Questa è la scena, un'isola che è composta esclusiva da una sorta di atollo minuscolo che contiene al suo interno una sala d'attesa dove Penelope si intrattiene con tre oggetti. Questo è quanto.
Ok, so che sei in viaggio verso Campo San Piero, a che punto siete?
Ho superato abbondantemente Bergamo, sono più o meno un'ora e un venti dalla meta.
Un'oretta, ok. Io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi. Allora, ricordo, grazie, questa sera lo spettacolo P come Penelope al Teatro Ferrari di Campo San Piero, di e con Paola Frese, in collaborazione con Cristo Di Domenico, una produzione Accademia Perduta Romagna Teatri, Fondazione TRG di Torino. Io non vedo l'ora di vederlo, spero che di salutarti di persona questa sera, quindi grazie e a stasera allora.
Grazie a te, è stato un piacere. Ciao Giorgio.
A stasera, grazie. E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo.
L'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.
E questa è Preghiera a Gennaio, un omaggio al grandissimo Fabrizio De André. E questa sera, tra l'altro, qui a Padova ci sarà un altro importantissimo spettacolo al Teatro dei Colli. Ci sarà il grande Alessandro Bertin con Perlasca, il coraggio di dire no. Perlasca, che è stato appunto, come dice la nota dello spettacolo, un uomo semplice e normale che nella Budapest del 1944 si mette a servizio dell'ambasciata di Spagna, affronta la morte ogni giorno, si trova faccia a faccia con Adolf Eichmann, si spaccia per console spagnolo solo e unicamente perché sceglie di salvare la vita a molte persone. Alla fine saranno più di 5.200 persone e non solo ebrei. Vive nell'ombra per più di 40 anni, non sentendo mai l'esigenza di raccontare la sua storia a nessuno. Nel 1988 viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita. E quindi da qui appunto viene scoperta la storia di Giorgio Perlasca, portata in scena dal grandissimo Alessandro Albertin, che un anno fa ci aveva rilasciato un'intervista su questo lavoro, e noi allora ce la rendiamo a sentire. Alessandro Albertin che ci parla di Giorgio Perlasca, Il coraggio di dire no. Alessandro Albertin, buon pomeriggio, grazie di cuore.
Ciao, buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
Allora, Alessandro Albertin, attore e autore dello spettacolo, come dicevamo, Perlasca, Il coraggio di dire no, per la regia di Michela Ottolini, in collaborazione con Overload Teatro, col patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca. Spettacolo sta avendo molto successo, ben oltre le 200 repliche. Alessandro, allora, una storia, quella di Giorgio Perlasca, che grazie al tuo spettacolo sta avendo successo ovunque, sta avendo quella luce e conoscenza che merita. Questo fa capire anche la forza e la bellezza del tuo lavoro di attore teatrale. E tra l'altro una storia che se non ricordo male, prima della tua messa in scena conoscevi anche tu in modo marginale, ed ha contribuito la tua storia tutto familiare ad incuriosirti, a decidere di raccontarla attraverso il tuo lavoro, tra l'altro che prima di te non aveva fatto nessun altro.
Sì, devo dire, la conoscevo anch'io in modo abbastanza marginale, e diciamo la curiosità di approfondirla è stata la naturale conseguenza della morte di mio padre, purtroppo per me, perché mio padre e poi col passare degli anni anche la mamma ormai riposano entrambi nel cimitero di Masera di Padova, dove c'è appunto anche Giorgio Perlasca. Mio padre è lì in quanto nativo di quel paesino, Masera di Padova. Perlasca, pur essendo nato a Como, invece ha passato praticamente tutta l'infanzia, la giovinezza in questo paesino, perché il padre era stato assunto dal comune di Maserà per l'appunto, e quindi tutta la famiglia aveva lasciato Como per trasferirsi in questo paesino del Padovano. E lui è rimasto legatissimo a questo paese al punto tale da esprimere il desiderio di essere sepolto lì. E il giorno in cui io ho portato le ceneri di mio padre al cimitero, stiamo parlando del dicembre del 2011, vedendo proprio fisicamente le due tombe a distanza di poche decine di metri una dall'altra, mi è venuta così la curiosità di approfondire questa storia, scoprire la grandezza enorme di questo esempio, di questo gigante dell'umanità, e di lì a poco insomma è nata in automatico il desiderio di voler portare in teatro questa storia, raccontarla, e come dicevi tu, sì, quella di venerdì sarà la replica numero 225, che sono per me, considerando che sono io stesso che mi occupo della distribuzione dello spettacolo, è un risultato quasi miracoloso.
E da lì, diciamo, sei entrato in contatto anche la famiglia per avere appunto le giuste informazioni da raccontare?
Ma diciamo che i libri che ci sono in commercio, che io ovviamente ho letto tutti e che sono abbastanza equivalenti, perché la storia è quella, sono stati più che sufficienti per trovare tutto il materiale necessario per poi scrivere il testo. Sono stato sin dall'inizio in contatto con la Fondazione Perlasca, con il figlio Franco e la nuora Luciana, che mi appoggiano sempre, precisando sempre ogni replica. Sì, loro mi hanno raccontato anche degli aneddoti che nei libri non ci sono, ma più che altro curiosi, teneri, che io poi non ho inserito nel testo. Però la Fondazione Perlasca è sicuramente molto presente nella divulgazione di tutte le repliche che questo spettacolo ha fatto finora e spero farà in futuro.
Ok, in questo periodo si è tornati a parlare di fascismo anche con la nascita del nuovo governo, destando preoccupazioni tra gli alleati europei, fascismo di cui Perlasca era tra l'altro inizialmente convinto sostenitore, tanto da combattere volontari in Spagna. Fascismo da cui a Budapest ha preso le distanze, ma anche ha dovuto inizialmente anche difendersi.
Eh beh sì, perché con l'armistizio dell'8 settembre lui non ha assolutamente aderito alla Repubblica Sociale di Salò, perché si era già nettamente staccato dagli ideali fascisti dopo l'alleanza con Hitler e soprattutto dopo le leggi razziali. E quindi in automatico è diventato un ricercato dai nazisti, trovandosi costretto a cercare rifugio qua e là in tutti i contesti possibili e immaginabili a Budapest, fino ad arrivare a sfruttare questa lettera autografa che aveva in tasca, firmata da Francisco Franco, che lo invitava a recarsi presso una qualunque ambasciata di Spagna nel caso lui ne avesse avuto bisogno, proprio come ricompensa in qualche modo per questo impegno enorme che lui appunto aveva avuto da volontario qualche anno prima durante la guerra. E quella lettera gli ha permesso di entrare in ambasciata di Spagna, mettersi inizialmente a disposizione per gestire le tante case protette spagnole che c'erano, fino poi ad arrivare a questo comportamento straordinario da giusto, quale appunto lui è, che ha portato alla salvezza di 5.200 persone.
Il suo insegnamento più grande, oltre alla sua umanità e umiltà, come la risposta che aveva dato ad un giornalista che gli aveva chiesto le motivazioni delle sue azioni. Lui rispose: lei cosa avrebbe fatto al posto mio? C'è quindi una presa di posizione, appunto, di non voltarsi dall'altra parte, che tu metti in evidenza già dalle prime battute dello spettacolo.
Sì, poi sai, è sempre difficile, cioè è una frase che tutti noi vorremmo avere il coraggio di dire, poi attuare le cose è sempre più complicato, è sempre più difficile. Lui stesso, onestamente, a distanza di anni, ha detto che non aveva forse coscienza piena di quanto stesse rischiando dalla mattina alla sera facendo quello che ha fatto, ma allo stesso tempo era partito un tale meccanismo di piacere umano, credo, sincero, puro, genuino, nel vedere che ogni volta che arrivava il tramonto di una giornata le sue azioni portavano alla salvezza di vite umane, tale per cui giorno dopo giorno, pur avendo coscienza dei rischi che stava prendendo, però non riusciva più a farne a meno, era partita una sorta di macchina del bene che per fortuna si è conclusa in modo meraviglioso, insomma.
Tra l'altro, personalmente, due momenti che ho trovato decisamente coraggiosi, e chiedo la tua conferma, valutazione, sono ad esempio quando lui ha fermato un treno che stava dirigendo verso la Polonia, proprio l'ha fermato fisicamente, e poi anche l'incontro faccia a faccia con Eichmann.
Sì, quello io non oso pensare cosa possa essere successo, cioè che emozioni, che cosa possa passare dentro il cuore, l'anima di una persona trovarsi di fronte a un tale criminale di guerra quale è stato, insomma, Eichmann. E quelli sì, sono indiscutibilmente due momenti molto, molto forti, molto toccanti anche per me durante le repliche. Sento sempre che in quel momento c'è un particolare silenzio da parte delle persone, del pubblico, un silenzio religioso, e soprattutto anche durante le scolastiche, che io continuo a fare con grande piacere, anche se fare questo spettacolo al mattino, come un po' tutti gli spettacoli al mattino, sono sempre un po' particolarmente faticosi per gli attori, perché gli attori sono pigri, non vorrebbero mai lavorare al mattino, però le soddisfazioni e le gratificazioni che io porto a casa dalle scolastiche sono impareggiabili, perché i ragazzi non hanno filtri, se un adulto si annoia durante uno spettacolo in qualche modo scatta l'educazione e non te lo fa capire, magari si addormenta, pensa ad altro, i ragazzi se si annoiano cominciano a fare altro, disturbano, riattivano i telefoni. E invece devo dire che c'è sempre anche con loro un silenzio incredibile, senza contare quello che poi mi scrivono magari privatamente, chiedendomi l'amicizia su Facebook nelle ore successive, mi scrivono dei messaggi privati a volte commoventi, veramente.
Uno spettacolo che è anche un monologo polifonico, dove tu riesci a tenere per lati incollati gli spettatori fino alla fine, tra i vari complimenti che hai ricevuto da questo tuo straordinario lavoro, è la tua abilità di trasformista, dove riesci a immergerti, a farci immergere una miriade di personaggi così lontani gli uni dagli altri. È una cosa che personalmente io ho visto fare da pochi, che insomma ho visto diversi spettacoli, e ti faccio anche i complimenti. E presumo ci sia un grosso lavoro dietro, ma credo anche un talento tuo naturale.
Beh sì, insomma, la parola talento è sempre un po' imbarazzante usarla in ambito artistico, perché sembra che uno voglia crogiolare se stesso. Diciamo che c'è una certa predisposizione, ecco, chiamiamola così, poi magari perfezionata dalla scuola che ho fatto, dai tanti anni di lavoro che ho alle spalle, e per mia fortuna molto spesso condivisi con mostri sacri della recitazione. Mi viene in mente Gianrico Tedeschi, ma forse più di tutti Franco Branciaroli, è stato un incontro per me fondamentale, ho fatto tanti lavori con lui e mi ha insegnato veramente tante cose. Poi il passaggio da un ruolo all'altro, sì, io posso capire che possa risultare quasi incredibile per chi guarda. In realtà è semplicemente una concentrazione di personaggi in un unico spettacolo, quando di norma invece in altri lavori io posso essere scritturato per fare un solo ruolo, qui ce ne sono una dozzina. E con Michela, che ha curato la regia, abbiamo cercato di dare delle caratteristiche evidenti e nette ad ognuno di questi personaggi, alcuni con una cadenza dialettale piuttosto che fisica, timbri vocali, eccetera, insomma ce ne sono tanti di strumenti da poter utilizzare. Posso capire che il passaggio da uno all'altro sì, possa risultare quasi incredibile.
Anche perché viene con una velocità e fluidità impressionante.
Sì, ecco, l'apparente facilità, in realtà non è così facile, però è un gioco, è l'essenza del gioco del teatro questo spettacolo. Cioè sono nelle condizioni di poter giocare, nel vero senso della parola, a fare tantissimi ruoli e quindi la difficoltà lascia ampiamente lo spazio alla gratificazione, al divertimento puro teatrale nel passare proprio repentinamente da un personaggio all'altro. Certo, bisogna essere chiari dentro la testa, dentro il cuore, perché ci sono frazioni di secondo per pescare la voce di uno piuttosto che la postura di un altro.
Certo, tra l'altro lo stesso per Lasca, per essere riuscito in quella straordinaria impresa che ha fatto, ha messo a frutto le sue doti di venditore.
Assolutamente, questa è una cosa che mi ha fatto notare subito Laura Curino quando vide una prova generale dello spettacolo e lei proprio mi disse: chissà che cosa sarebbe stato di questa storia se lui non fosse stato un commerciante di carni, cioè se non avesse proprio, al di là delle carni, cioè poteva vendere anche scarpe o biciclette, non è questo l'importante, però l'anima del commercio indiscutibilmente ce l'aveva. E così come il giorno prima riusciva a convincere il contadino di turno a farsi vendere la mucca migliore per poi farla arrivare in Italia e farne carne in scatola per l'esercito, e il giorno dopo riusciva a convincere il nazista o la croce crociata di turno a farsi consegnare vite umane. Il meccanismo era sempre quello, solo che la differenza era che appunto il giorno prima si parlava di mucche e il giorno dopo di esseri umani.
Tra l'altro per farsi beffa di persone come Eichmann, che erano tutt'altro che stupide.
Esatto. Sì, poi sai, c'è anche da dire che la fortuna ha giocato che lui, dal momento che si è spacciato poi a un certo punto per console spagnolo, giocava a suo favore anche il fatto di avere in qualche modo un cognome vagamente spagnoleggiante, perché non so se si fosse chiamato, non lo so, De Benedictis, è il primo nome che mi viene in mente, sarebbe stata un po' dura farla passare, e poi avendo fatto la guerra civile di Spagna aveva anche una certa dimestichezza con la lingua spagnola, quindi tutto andava nella direzione per cui questo suo gesto di lucida follia, e cioè di farsi passare per console di Spagna, avesse comunque un fondamento assolutamente credibile.
Tra l'altro questa storia che è rimasta nascosta per molto tempo, appunto, gli è valso il premio, il riconoscimento giusto tra le nazioni, che appunto la massima onorificenza che è lo Stato. Poi sono arrivati anche altri importanti come quello degli Stati Uniti nel 1990, che lo hanno invitato a posare la prima pietra al Museo dell'Olocausto di Washington. E infine anche l'Italia, un po' in ritardo, è riuscita a riconoscere questa storia.
Sì. Ma guarda, lui sì, ha ricevuto un sacco di premi, onorificenze, medaglie, targhe, ma la cosa veramente di cui era, questo me l'ha confidato il figlio Franco, la cosa di cui veramente andava fiero era appunto il titolo di Giusto tra le Nazioni, che in quanto titolo meraviglioso consiste alla fine in un semplicissimo alberello piantato nel Viale dei Giusti a Gerusalemme con sotto una targa che riporta il suo nome. Quindi niente di sfarzoso, niente di dorato, no, un alberello che sarà lì per tantissimi anni. E l'Italia sì, si è mossa come prassi in ritardo, perché lui è sempre stato fino alla fine un personaggio un po' scomodo, era un po' burbero, ecco, così usando un termine goldoniano, è rimasto un uomo di destra, pur essendosi staccato dal fascismo, è rimasto comunque un uomo di destra fino alla fine, era un signore che leggeva Il Secolo d'Italia fino al giorno prima di morire. Il Secolo d'Italia è un quotidiano che non è che compri in edicola se non trovi
esatto.
Altro, lo compri perché lo vuoi comprare.
Esatto.
E poi anche quella risposta che lui diede alla domanda fatta da un giornalista di Avvenire, quotidiano cattolico, quando questo dava per scontato che quanto fatto a Budapest dipendesse dal fatto che lui fosse cristiano e cattolico, e lui lo ha zittito subito dicendo che non era quello il motivo era che a tutto quello che ha fatto lo ha fatto perché era un uomo. E quindi in qualche modo alla sinistra non è mai andato giù il fatto che appunto lui avesse un passato da fascista mai rinnegato, alla destra, a certa destra ovviamente un po' estrema qualche anno fa, non andava giù il fatto che non avesse aderito alla Repubblica Sociale di Salò, un po' anche alla Chiesa appunto per questa dichiarazione, tant'è che i suoi funerali non sono stati fatti dal Vescovo di Padova, cosa che di solito insomma accade abbastanza in automatico quando a morire è un personaggio diventato decisamente famoso. Ma faceva parte del suo carattere e credo che lui in qualche modo sorridesse di tutte queste cose e lo stia facendo a maggior ragione ancora dal posto in cui si trova adesso.
E questo era Alessandro Albertin sullo spettacolo per Lasca Il coraggio di dire no questa sera al Teatro ai Colli. Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo per i saluti. Sfumiamo il buon ragazzaccio rock Piero Pelù e siamo mai addirittura d'arrivo e vi ricordo un altro importantissimo spettacolo sabato 25 gennaio al Teatro Villa Belvedere a Milano. Ci sarà Gianmarco Busetto con 841 Ruccoli, anche questa è una storia straordinaria assolutamente da vedere, del pugile di origine Sinti che appunto viveva nella Germania nazista. E io ringrazio Paola Fresa e Cesar Bri che sono stati in diretta telefonica con noi. Vi ricordo appunto questa sera Paola Fresa al Teatro Frari di Campo San Piero con Pico e Penelope e domenica 26 gennaio a Vigonza Cesar Bri con Relier è morto a Mosca. Fra una decina di minuti ci saranno i lettori, i bambini, rimanete in diretta in ascolto con noi e io vi saluto con Porta Fortuna dal nuovo album di Maria Roveran che a breve sarà anche in tournée con il suo album e vi terremo aggiornati sulle date. Grazie di cuore a tutti e buona fortuna e buon pomeriggio.